C'è un clima veramente, veramente soffocante in questi giorni, nonostante la fase 2, la fase 3, la fase 5, la fase 16, e credo, ho il sospetto, che questo clima soffocante sia in parte alimentato, se non prodotto, dalla viscerale sfiducia che intercorre fra Stato e cittadini in Italia. Una sfiducia reciproca che di fatto ha radici antiche. E mi sono detto, perché non proviamo a scandagliare un po' le radici storiche, le motivazioni anche filosofiche e politiche di questa sfiducia? E allora mi sono detto, non lo voglio fare da solo. Ho chiamato qui l'amico Carlo Stagnaro. Benvenuto, Carlo, per la prima volta qui su Daily Cogito.
Ciao Rick, sono emozionato.
Addirittura, bene, sono contento.
Emozionatissimo.
Dai, 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 che ci facciamo una bella chiacchierata, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Sono sempre Rick Dufer e sono sempre felice di non fare i miei monologhi, ma di poter chiacchierare con persone intelligenti. Oggi c'è Carlo Stagnaro, che è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni e che è qui per darci un supporto intellettuale ed argomentativo di fronte a questo sfacelo intellettuale che è appunto la sfiducia che intercorre fra Stato e cittadini. Allora, Carlo, se qualcuno dei miei ascoltatori non ti conoscesse, vuoi dire qualcosa di te, anche per far capire perché diavolo sei qua?
Beh, no, intanto sono qua evidentemente perché essendo scattata la fase 2 le persone intelligenti sono tutte andate a fare un giro e l'hai finita, quindi hai pescato un po' dove ti capitava. Ma no, io mi occupo di economia dell'energia e di economia della concorrenza presso l'Istituto Bruno Leoni, seguo questi temi da un po' di anni, ho avuto una mia fase dal lato oscuro della forza, nel senso che ho lavorato per quasi 5 anni al Ministero dello Sviluppo Economico, poi però mi sono pentito e sono passato alla ribellione.
Quindi tu hai visto anche le cose dall'altra parte, quindi tu hai uno sguardo di come le istituzioni vivono la relazione con i cittadini. E questo è importante perché, sai, una cosa che si vede anche da questi decreti, queste regole che poi non sono regole, che danno un ampio spazio all'autorità e all'arbitrio dell'interpretazione, dal mio punto di vista denotano una grande sfiducia. Prima una sfiducia dell'istituzione nei confronti dei cittadini. E credo, e poi cercheremo di capire anche come, che ciò sia il riflesso del fatto che i cittadini non si fidano dello Stato. Ora, chiederci quale nasce prima, è un po' chiederci se nasce prima l'uovo o la gallina, non è il caso, però magari potremmo ragionare un po' sul perché esiste questa sfiducia che mi sembra, poi magari con le dovute eccezioni, mi sembra che negli altri stati europei non sia così forte, così marcata. Secondo te, da dov'è che, cioè, quali sono alcune di queste radici?
Ma questo è veramente difficile da dire perché, come dici tu, è un tema di uovo e gallina da tanti punti di vista. Partirei dall'esperienza di queste settimane, che queste settimane ci dicono una cosa, che in molti ambiti, o perlomeno in questa incredibile vicenda del coronavirus, lo Stato non ha motivo di aver sfiducia nei confronti dei cittadini. Siamo stati tutti estremamente disciplinati. Oserei dire che siamo stati scandalosamente disciplinati. Se tu vai a vedere quello che ci dicevamo tra di noi quando è iniziato il periodo del lockdown, tutti dicevamo: ma chissà adesso gli italiani cosa faranno, eccetera. E invece ogni giorno, a fronte di centinaia di migliaia di controlli, il numero delle sanzioni elevate è stata tutti i giorni attorno al 3-4%, tenendo conto che almeno una metà di queste verranno impugnate e annullate,
Certo.
perché non è che tutte le sanzioni ti capita anche di trovare il vigile un po' troppo zelante, no? Vuol dire che onestamente siamo un popolo che si è comportato in maniera estremamente corretta. Dall'altro lato, invece, tutto sommato, un po' di sfiducia del cittadino nei confronti dello Stato mi sembra che sia giustificata, perché lo Stato ci ha chiesto di comportarci in un certo modo e l'abbiamo fatto. E ci ha detto che questo dipendeva dal fatto che bisognava raggiungere certi obiettivi. Poi in realtà questi obiettivi non sono mai stati chiaramente, come dire, esplicitati, e noi non abbiamo capito in queste settimane perché veniva allungato, veniva accorciato, eccetera, il periodo delle restrizioni. In più ci sono stati inflitti dei divieti che in alcuni casi erano francamente ridicoli, cioè la distinzione tra attività motoria e attività sportiva, il fatto che c'era un'ordinanza che spiegava che bisogna uscire, che si può uscire col cane ma il cane deve essere vivo, cioè le mie due battaglie di queste settimane, cioè il fatto che avendo dei figli ho meno diritti di uno che al cane e che avendo certo. la moto ho meno diritti di uno che al cavallo, sì, sì. siamo di fronte a delle cose incredibili. Ora, quali sono le radici storiche profonde di questa, di questo rapporto in qualche modo malato nel nostro paese? Io credo che in parte dipendano dalle modalità e dalla tempistica con cui è avvenuta l'unificazione.
Ok.
Dietro, all'epoca dell'unificazione del paese, e vediamo che in realtà l'unificazione del paese è una piemontesizzazione del paese. Io dico sempre da Ligure che da noi i cosiddetti forti antisaraceni che stanno sull'Appennino in realtà servivano per guardare dall'altra parte più che per guardare dal mare, no?
Certo.
E dall'altro lato però, diciamo, su questa creazione un po' artificiale, ma in fondo tutte i processi di unificazione
sì,
nascono
tutte le unificazioni da, sono state
che la Francia o la Germania esistesse prima, sono tutte creazioni ex post, no? Come ogni creazione certo. della storia. Su questa cosa qua si sono innestati altri processi culturali, storici, eccetera, il fascismo, eccetera, che hanno tutti però avuto come tratto unificante, e lo vediamo ancora oggi, l'estremo formalismo nella definizione della nostra identità. Uh-huh. A me una cosa che racconto sempre della mia esperienza quando ho lavorato al governo, era davvero straniante partecipare agli incontri bilaterali, per esempio con la Commissione Europea su procedure di infrazione e cose del genere, no? In sì. cui il dibattito più o meno si svolgeva così: perché avete fatto la tal cosa che secondo noi non potevate fare? E la nostra risposta era: perché l'articolo 4,7 del decreto legge convertito con modificazione, eccetera. E dicevano: sì sì, no, ma abbiamo capito l'articolo 4,7, ma perché l'avete fatta? Perché quello era in attuazione dell'articolo 9,18. Cioè, noi tendevamo e tendiamo a formalizzare tutto, però a fare una formalizzazione buffa delle cose. Leggete
certo, certo.
colare questi
questo,
giorni.
Questo è importante, cioè, siccome hai detto una cosa molto importante che io credo sia una delle radici, cioè, ed è anche quello che ho cercato di esprimere nell'articolo che ho scritto per l'Istituto Bruno Leoni ancora all'inizio del lockdown, cioè molto spesso noi non ci chiediamo qual è la ragione che sta dietro le regole che ci imponiamo, le regole che diamo agli altri, le seguiamo perché siamo mentalmente burocratizzati, cioè non è un caso che l'Italia sia il paese più burocratizzato d'Europa, proprio perché noi abbiamo sempre bisogno del comma, della regola, dell'articolo, per giustificare delle azioni che però andrebbero prima giustificate nelle intenzioni che ci sono dietro le azioni. Ora, questa cosa che hai appena espresso è una cosa che sento molto importante anche nella critica all'atteggiamento politico che esiste. Cioè, noi ci siamo comportati bene all'interno di questo lockdown, anche troppo, giustamente hai detto. Perché? Perché in fin dei conti, a parte che se questo lockdown si fosse svolto 20 anni fa sarebbe stato molto molto peggio, 30 anni fa neanche parlarne, quindi in realtà c'è stata anche una maturazione del senso civico, per quanto poi i giornali ci facciano percepire l'esatto opposto, ma c'è stata veramente una maturazione del senso civico, della comunicazione, della relazione fra le persone. Però soprattutto noi ci siamo comportati bene, proprio perché io ho conosciuto molte persone che hanno usato cautele ben prima che i pericoli fossero veramente espressi in senso pubblico, il che non significa che non bisogna poi mettere delle leggi per impedire alle persone che si comportino come dei deficienti, perché poi quelli che si comportano da deficienti ci sono in ogni ambito. Però la gran parte delle persone ha cominciato a comportarsi bene, con cautela e precauzione, al netto del fatto che poi sarebbero esistite delle regole che poi devono andare a specificare alcune fattispecie di comportamenti e via dicendo. E però dall'altra parte c'è questo aspetto che noi spesso non ci chiediamo qual è la ragione che sta dietro la regola, perché lo Stato mi chiede di fare questo, perché il genitore mi chiede di fare questo, perché l'insegnante mi chiede di fare questo, qual è la motivazione reale, concreta dietro a quella regola, ma la seguiamo perché c'è la regola. Ovviamente questo poi porta a un sacco di aberrazioni arbitrarie, all'interpretazione, come ci è capitato di vedere, di poliziotti che decidono di chiudere intere sezioni dei supermercati perché non sono beni di prima necessità, cosa che nessuna legge ha detto, ma che tutte le leggi lasciano aperto all'arbitrio. Come
sì, scusa se ti interrompo, perché c'è un tema importante. è arbitrario cosa cacchio è di prima necessità oppure no.
Certo.
Dipende da chi sei tu. Probabilmente sì. Per te, se ti si rompe il microfono, trovare un microfono che funziona è un bene di prima necessità. A me frega assolutamente niente, e viceversa, no? E dall'altro lato, cosa è e non è prima necessità dipende anche dall'orizzonte temporale. Cioè, se il lockdown dura 3 giorni, è un conto. Se il lockdown dura 3 mesi, cosa è prima necessità? Cosa è prima necessità? Cambiare le gomme della macchina, cambiare la batteria della macchina per 3 giorni non è prima necessità, per 3 mesi
magari sì,
probabilmente sì. E questo l'abbiamo visto, scusa, insisto sul formalismo perché secondo me è un tema cruciale per capire questo paese. L'abbiamo visto nella pantomima assurda dei codici Ateco. Uh-huh. Ora, chiunque si occupi di, conosca anche minimamente la struttura dell'impresa italiana, avrebbe saputo dire fin da subito, cioè ex ante, 2 cose. Il primo è che il codice Ateco è una rappresentazione formale della realtà delle imprese che non necessariamente corrisponde alla loro sostanza attuale. Il codice Ateco dice cosa facevi quando hai fondato l'impresa. Magari l'impresa è stata fondata 20 anni fa e oggi fa dell'altro, no?
Certo.
Ma la seconda cosa è che il codice Ateco può dirti qual è la tua attività prevalente. Ma se questa, per esempio, fare guaine di ferro, se questa attività sia essenziale o non essenziale, non è un attributo della cosa in sé, è un attributo dell'utilizzo della cosa. E quindi quella stessa guaina in ferro può essere non essenziale se serve per giocare a tirare le guaine di ferro per aria, ma se serve a produrre dei beni che a loro volta, per qualunque ragione, sono essenziali, allora anche quella è essenziale. Il certo. Casino che abbiamo visto in quel momento lì nasceva dalla pretesa di classificare l'universo.
Sì.
Qui, come dire, ti butto la palla nel tuo campo da questo punto di vista, ma la pretesa di classificare l'universo con un già in generale è un po', ma la pretesa di farla con un DPCM di Conte.
Ecco, qui hai toccato un punto veramente delicato, che poi ci va anche a mostrare un aspetto filosofico di questa sfiducia, cioè il fatto che l'istituzione, quando troppo burocratizzata, confonde la mappa col territorio. Cioè, nel senso, sapete, è una cosa che su Daily Cogito abbiamo detto varie volte, qualsiasi tipo di linguaggio, di classificazione, e basta aver letto un minimo, veramente un minimo, ma basta avere anche un minimo di sale in zucca per capire che qualsiasi linguaggio è una approssimativa rappresentazione di ciò che sta oltre quel linguaggio, ovvero la realtà. Quindi che siano i codici Ateco, che siano le regole, che siano, sono sempre approssimazioni linguistiche atte a darci un'immagine di qualcosa che è molto più complesso, che non è così approssimativo, perché è una sorta di definizione di quello che poi si va a trovare nella realtà. Ora, io credo che la burocrazia sia esattamente questo quando si arriva ai livelli che stiamo vedendo, cioè si pretende non tanto che la mappa sia il territorio, ma che la mappa sia più importante del territorio. E quindi, ed è questo che ci porta poi a togliere di mezzo il pensiero critico del chiederci: ma perché io devo fare questa cosa? Cos'è che sta dietro questa regola? Semplicemente perché c'è la regola, quindi la regola sostituisce il territorio. Ora, io non so se voi siete appassionati di scampagnate in montagna o cose del genere, ma quando uno si convince che la mappa è più importante del territorio, fidatevi, ci resta secco. Ecco, in questa crisi noi stiamo vedendo molteplici esempi di questo tipo di aberrazione, che è un modo, posso dire, molto furbo, peraltro, e qui ripasso la palla, è un modo molto furbo per deresponsabilizzare coloro che hanno disegnato la mappa. Perché effettivamente tu, nel momento in cui non hai più il legame fra mappa e territorio, se la mappa la interpreti male, sarà comunque colpa tua. Ma è evidente che andrà interpretata male quando ti manca il legame con la realtà dei fatti. E questo, secondo me, porta all'ulteriore aspetto, cioè alla reciproca sfiducia. Cioè non c'è soltanto lo Stato che ha sfiducia nei confronti del cittadino, c'è anche poi il cittadino che inevitabilmente, usando uno strumento in modo storto, la mappa come se fosse il territorio, si trova ad agire nei confronti dello Stato sempre in modo antagonistico. E quindi poi c'è tutto il discorso, voglio dire, se io non so cosa sta dietro alla... se non conosco le ragioni dietro a una certa regola, è evidente che avrò meno senso civico. Per esempio, la tassazione mi sembrerà sempre a priori qualcosa di illegittimo, un furto e via dicendo. Perché? Perché se io non conosco le ragioni che stanno dietro a una regola, che però attivamente è stata slegata dalla sua realtà, io alla fine, ed è uno degli esempi, che cazzo pago le tasse a fare poi?
Assolutamente, e ti rispondo con un esempio, diciamo, non dal mio background diciamo professionale e culturale, ma dal mio background esperienziale quotidiano, da genitore.
Sì.
Io, come milioni di genitori in questo paese, ho accettato senza protestare troppo e senza mugugnare troppo la sospensione della frequenza scolastica e il fatto che gli insegnanti e le scuole si siano organizzate per erogare le lezioni ai miei figli a distanza. Sì. E hanno fatto davvero in molti casi più di quanto fosse lecito attendersi, quindi chapeau.
Bene.
E sono molto contento di tutto questo, ma trovo del tutto inaccettabile che a inizio maggio, ma in realtà già ad aprile, il ministro dell'istruzione mi dica che a settembre, cioè tra 4 mesi, forse le lezioni continueranno a essere erogate online, oppure gli studenti dovranno andare metà in classe, metà a casa a turno, eccetera. Mm-hmm. Tra l'altro facendo un casino triplo, perché qualunque persona che abbia seguito una lezione o una conferenza in vita sua sa che seguire una cosa online, fatta per l'online, è ragionevole, seguire una cosa in presenza funziona, ma seguire online una cosa fatta in presenza è il delirio.
Certo.
Per cui tu avrai le classi che studiano, che a turno sanno le addizioni perché erano in classe, ma non sanno le sottrazioni perché erano a casa. E il fatto che, come dire, lo stesso tipo di cosa sia accettabile adesso perché c'è l'emergenza, viviamo un po' tutti come... ma diventi non accettabile perché in 4 mesi ha il tempo di organizzarsi e di vedere che non ti viene garantito quello che tu ritieni essere un tuo diritto, ma non un tuo diritto perché sta scritto nelle stelle, un tuo diritto perché l'hai pagato quando hai pagato le tasse.
Certo.
Allora giustamente genera quel tipo di sfiducia e quel tipo di anche di sconforto, se vuoi.
Certo, certo.
Che ti porta a dire vabbè, senti, però allora a questo punto io te l'ho pagato, tu mi hai venduto il prodotto difettoso, allora non te lo pago più.
Certo, certo, certo. E a questo io aggiungo sul discorso Azzolina, perché io qualche giorno fa ho fatto un sondaggio che ha raccolto un sacco di risposte a riguardo poi dell'esame di maturità, però una delle risposte più chiare era che le lezioni online vanno anche bene, c'è anche l'impegno, però poi più della metà delle persone che hanno risposto al sondaggio, studenti di maturità, hanno detto che non sono minimamente efficaci quanto le lezioni in aula, quindi c'è questo aspetto. Un insegnante può essere bravo e preparato finché vuoi, ma la lezione online non può mai sostituire poi la didattica di persona, e lo dice uno che adora, anzi ha costruito la sua carriera divulgativa sui contenuti online, però non sono mai sostitutivi. E dicevo, il discorso della Azzolina potrebbe persino essere accettabile, ma se ci fossero delle ragioni esplicitate, cioè se la Azzolina avesse detto guardate ragazzi, a settembre è possibile che le cose non tornino alla normalità nelle scuole per questo motivo, cioè portando dati, analisi, portando opinioni di esperti, portando le ragioni che stanno dietro una decisione. Ma in realtà non è stato fatto questo, è stato detto semplicemente a regà, guardate, a settembre le cose non saranno alla normalità alla fine rimane tutto così nell'etere, e tu sei messo nella condizione o di accettare in modo acritico questa decisione, magari con un po' di fastidio, con un po' di acredine, ma cavolo, subito accetta e basta, oppure comincia a dire ragazzi, cioè datemi le ragioni. Ora io credo che, e questo è un aspetto che sicuramente tratterò molto spesso nelle prossime settimane, visto il podcast che ho pubblicato la settimana scorsa sul discorso di Conte, che ha ricevuto una montagna di commenti incredibili, credo sinceramente che gran parte delle critiche mosse in questi giorni dal sottoscritto, da te e da molti altri, non siano critiche ideologiche del tipo ah guardate no, il governo fa schifo, basta, ciao. No, sono critiche che cercano di dire ok, noi siamo disposti ragionevolmente a valutare qualsiasi cosa, qualsiasi regola, qualsiasi proposta, ma deve essere motivata, deve esserci una ragione, perché ecco dove sta veramente la mancanza reciproca di fiducia fra queste due entità, lo Stato e il popolo, che sono comunque due astrazioni. La sfiducia sta nel fatto che lo Stato non dà le ragioni dietro alle regole, in parte perché non le conosce neanche lui, in parte perché sa che il popolo, come diceva Berlusconi, è fatto di persone di 13 anni in fondo all'aula con il cappellino da asino e così devi trattarle, cioè nel senso è il classico bastone, niente carota, ok? Dall'altra parte il cittadino ha sfiducia nei confronti dello Stato perché a priori parte ormai dicendo questi non sanno quello che fanno. E allora la domanda che mi pongo io, Carlo, che è una domanda che mi sta facendo perdere il sonno in queste notti, ma c'è un modo per venirne fuori secondo te? Cioè c'è un modo, non nel breve periodo impossibile, ma almeno per il medio-lungo periodo, di cambiare questa relazione secondo te? Perché io veramente faccio fatica a pensare.
Sai, questa relazione secondo me ha due dimensioni e entrambe possono essere cambiate nel lungo periodo, ma in entrambi i casi è molto difficile. Una dimensione è, diciamo così, la cultura condivisa, noi abbiamo sviluppato una cultura in cui molti italiani pensano che, come dire, il modello, il nostro contratto sociale sia un contratto sociale di tipo feudale, cioè io ti pago le tasse, in cambio tu mi dai protezione, certo, ma protezione personale, mi trovi il lavoro, mi dai il reddito di cittadinanza se non c'ho il lavoro, eccetera.
Certo.
Questa roba, da questa roba qua rimangono fuori quelli che rifiutano questo tipo di rapporto e quindi non pagano le tasse ma neppure ottengono protezione. Ora, questo modello, che spiega in parte l'evoluzione italiana, diciamo, fino agli anni 80 o giù di lì, è entrato in crisi drammatica man mano che progrediva l'unificazione europea, per un effetto inintenzionale dell'unificazione europea, perché entrando in Europa ed essendo tenuti a rispettare il diritto europeo e tutte queste robe qua, ci siamo trovati di fronte a riconoscere reale efficacia alle norme che abbiamo. E quindi, dal punto di vista europeo, non importa che le tue norme siano razionali, irrazionali, eccetera, qualunque cosa tu abbia scritto la devi rispettare, no? A me questo fa venire sempre in mente la battuta di quel giornalista inglese durante il fascismo, no? Che diceva che il fascismo è una dittatura terribile temperata dalla costante inosservanza delle leggi.
Sì, sì.
E probabilmente era abbastanza vero. E noi siamo sviluppati così anche dopo il fascismo. Poi ci siamo trovati in una condizione in cui, per ragioni politiche, tecnologiche, eccetera, l'inosservanza della legge, o comunque la così diffusa inosservanza della legge, non era più un'opzione. E questo ci ha fatto piombare sulle spalle tutto il peso, le contraddizioni, le confusioni del nostro sistema, diciamo, giuridico e fiscale. E quindi bisogna superare questa contraddizione in cui noi da un lato cerchiamo protezione feudale e come alternativa al feudalesimo abbiamo solo l'anarchia, no? Cioè il resto del mondo è passata dal Medioevo alla modernità con un processo sofferto, lungo, difficile, ma l'ha fatto 200 anni fa, 300 anni fa. E noi un po' quella roba lì dobbiamo ancora probabilmente,
certo,
probabilmente superare. E poi c'è un altro lato invece che è altrettanto importante, che attiene più l'organizzazione dello Stato. Io credo che se tu vuoi, questo vale nei rapporti personali, ma vale ancora di più nei rapporti impersonali, come sono quelli tra Stato e cittadini. Se tu vuoi essere rispettato, devi essere rispettabile. Se vuoi che io paghi le tasse, mi devi dare qualcosa in cambio. Perché nei paesi nordici, per esempio, è sostenibile, nel senso che le persone pagano tranquillamente e non si lamentano, in media più di tanto, una pressione fiscale molto superiore alla nostra. Perché in quei paesi ci sono due condizioni che da noi vengono meno. Da un lato tu vedi il valore in cambio della spesa.
Certo.
Tu paghi tante tasse, ma ottieni in cambio quello che vuoi. Poi magari non è ottimale, a me non piace un paese che ti fa pagare tante tasse e ti dà tanti servizi. Però preferisco un paese dove paghi tante tasse e tanti servizi a uno dove paghi tante tasse e i servizi non ce l'hai, no? O certo, ce l'hai di scarsa,
certo,
qualità.
Certo.
Dall'altro lato, io credo che l'essere umano, anche nella sua sfera di azione, nella sua sfera economica, abbia bisogno di uno spazio di libertà. In quei paesi dove hai poca libertà fiscale perché paghi tante tasse, però poi una volta che hai pagato le tasse, l'organizzazione delle tue attività economiche è semplice, facile, non hai certificati, bolli, ordinanze, codici Ateco e quant'altro. Nel nostro paese abbiamo poca libertà fiscale e poca libertà organizzativa, e la somma di queste due cose, ripeto, era tollerabile finché tu avevi formalmente poca dell'una e poca dell'altra, ma sostanzialmente te la prendevi.
Certo.
Ma quello era un modello che aveva tutti degli altri problemi, degli altri difetti. Poi su questo ti rubo santo un attimo, so che è noioso, però secondo me è una cosa importante.
No, ci mancherebbe, siamo qua per quello, non preoccuparti.
E nel momento in cui la forma, diciamo, ha avuto un processo di convergenza verso la sostanza, tutta sta roba qua ci è piombata addosso. Quali sono i problemi di quel modello dove avevamo una sostanza che ci salvava dalle distorsioni della forma? Che per poter sopravvivere in un contesto in cui ci sono tasse alte, regolamentazioni alte, ma tu te ne freghi perché non le rispetti, perché questa cosa funzioni, tu devi rimanere piccolo, parlo di aziende ovviamente, no? Devi essere una piccola entità che fa il business nell'intorno, non diventa troppo grande, non entra nel radar dell'agenzia delle entrate e così. Questa è una delle ragioni, non è l'unica, però secondo me non è neanche la meno importante, per cui noi abbiamo un tessuto fatto di piccole e piccolissime imprese, perché basavano fino a non tanto tempo fa, in parte ancora, il proprio modello di business sull'evasione fiscale, sul non rispettare le regole. Il fatto di avere piccole e piccolissime imprese è una delle ragioni per cui abbiamo scarsa scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, scarsa certo. innovazione, eccetera. E quindi, con alcune eccezioni, ci troviamo totalmente spiazzati nel gioco della globalizzazione. E quindi, arrivo alla conclusione, io credo, per rispondere alla tua domanda, io credo che dobbiamo salvare una cosa che c'è stata negli ultimi anni, cioè la convergenza tra forma e sostanza.
Certo.
Nel salvare la convergenza del forma e sostanza e nel renderla accettabile, dobbiamo anche ripensare la forma e la sostanza sottostante, rendendola umana, cosa che in Italia spesso non è.
Sì, sì, sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. Perciò, insomma, il lavoro, io credo qui lo dico molto spesso, credo che l'unico lavoro da fare sia veramente usare la testa e seguire le regole, ma sempre chiedendosi perché le sto seguendo. E questo non vale soltanto durante il periodo di quarantena, vale per ogni cosa. E per quanto possibile cercare di non stare zitti quando siamo di fronte a delle regole di cui non siamo delle cui ragioni non siamo a conoscenza. Bisogna trovare i modi per rendere conto di quella cosa, e quindi è responsabilità comunque nostra, dei cittadini. Non possiamo, dal mio punto di vista, aspettarci che un'entità astratta come lo Stato abbia un cambiamento netto e, diciamo così, autonomo, anche se lo Stato è composto da persone. Purtroppo però diciamo così, i movimenti burocratici rendono difficile mutare questi meccanismi in autonomia. Credo che siamo noi a dover seguire le regole, sempre chiedendoci cosa sta dietro quella regola, e quando non lo capiamo, avere il coraggio, la forza, la voce di chiedere perché. E la quarantena è un buon modo per allenarsi a questo, e magari se ci abituiamo a farlo in questo periodo riusciremo poi a traslarlo anche in altri ambiti. Carlo, io ovviamente, come sempre su Daily Cogito, non arriviamo a delle risposte definitive e conclusive, però magari speriamo di aver dato qualche pensiero utile agli ascoltatori per farsi un'idea propria. Che ne dici?
Beh, sai, c'era una bella battuta di Picasso che diceva che il computer è una macchina così stupida perché dà solo delle risposte.
Esattamente, esattamente. Sono pienamente d'accordo. Invece qui siamo pronti a creare, diciamo così, delle domande nuove, ecco, quindi cercare di far porre domande nuove. Io ne approfitto, prima di salutare Carlo, ne approfitto per dire una cosa importante. Ora, in questi giorni, e in realtà da molto tempo, vedete che gli ospiti che io porto su Daily Cogito sono quasi sempre persone affine a quello che penso io, a quello che dico io. E ciò non dipende soltanto dal fatto che io mi diverto molto a discutere con queste persone, perché a tutti noi piace discutere di cose con cui siamo d'accordo, però soprattutto dipende dal fatto che io ho sempre aperta la porta per contraddittori. Dovete sapere che nelle scorse settimane mi è capitato di registrare una puntata con un personaggio che è un sedicente socialista. Io non posso fare il nome perché non mi è stato dato l'opportunità di pubblicare la puntata. Io ho registrato questa puntata, è stato un dibattito acceso, e alla fine della puntata questa persona mi ha detto: no, tu questa non la pubblichi. Nonostante lo scambio fosse stato proficuo, dal mio punto di vista molto interessante, io non posso pubblicare la puntata perché ovviamente, non avendo l'autorizzazione, verrei denunciato, e non c'ho voglia di fare questo. Sappiate che io sono sempre in cerca di persone che sono contrarie alle mie idee, e sto facendo una fatica puttana a trovare persone disposte a dibattere in modo proficuo, in modo aperto, intorno a certi argomenti. Io ho una lista di almeno 10-12 persone che ho contattato in passato. Alcune di queste non mi hanno risposto, altre mi hanno risposto e mi hanno detto no, non è il caso, altre mi hanno risposto dicendomi sì sì, dai, vengo, e poi a 2 giorni di distanza mi hanno detto no, non vengo più. Non riesco a trovarne, quindi voi segnalatemene, scrivetemele su Instagram, su Facebook, dappertutto. Io sono apertissimo a chi non la pensa come me, ma è molto difficile portare qualche contraddittorio su Daily Cogito. Detto questo, io, Carlo, ti ringrazio tanto per questa interessante chiacchierata. Dov'è che ti trovano le persone se vogliono continuare a seguirti?
Su Twitter, ovviamente, Twitter @CarloStagnaro.
Perfetto, allora sotto c'è il link. Grazie mille veramente, voi passate una buona giornata, buona continuazione di questa fase 2, anzi fase 1S, e niente, ci sentiamo molto presto, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.